Questa è la storia di uno strano mistero, pieno di contraddizioni e di lati oscuri. Perché è un giallo, un omicidio ancora in parte da chiarire, ma soprattutto è il mistero di un uomo. Ed è un mistero profondo, uno di quelli che toccano l'anima intera di una nazione. Questo è il mistero della morte di Pierpaolo Pasolini, uno degli intellettuali più acuti, più vivaci e più discussi del nostro paese, uno dei più grandi e dei più originali, ma allo stesso tempo uno dei più contraddittori. Questo è il mistero della morte di un poeta. Per noi adesso inizia come un film all'americano, uno di quelli d'azione. Inizia con un inseguimento. È l'una e mezzo di notte del 2 novembre 1975 e sul lungomare Duilio di Ostia c'è una gazzella dei carabinieri in servizio di pattuglia. All'improvviso un Alfa 2000 GT, una bella macchina, gli passa davanti a tutta velocità, contromano e in senso vietato. Non si ferma all'alt e così i carabinieri fanno inversione di marcia e si lanciano all'inseguimento. Raggiungono l'Alfa all'altezza di uno stabilimento balneare, la stringono contro la carreggiata e la costringono a rallentare e a fermarsi. Dalla gazzella scende un appuntato che va a vedere chi c'è in quella macchina e perché stia scappando così. Ma non fa in tempo a distinguere il conducente che l'Alfa riparte e cerca di scappare. L'appuntato rimonta in macchina e di nuovo la gazzella si lancia all'inseguimento su quella strada del lungomare di Ostia. I carabinieri raggiungono l'Alfa, la stringono ancora contro il marciapiede. L'appuntato tira fuori il mitra e lo fa vedere e la macchina si ferma. Sembra davvero un film, ma non è un film, è cronaca, cronaca vera. E dalla macchina esce un ragazzo spaventato, non un attore, uno stuntman. Un ragazzo spaventato che scappa, ancora a piedi. Poi i carabinieri lo raggiungono, gli girano un braccio dietro la schiena e gli mettono le manette. Il ragazzo si chiama Pino Pelosi, ha 17 anni e ha qualche precedente per furto. Scappava. Perché scappava? Intanto perché è minorenne e quell'auto non potrebbe neppure guidarla. E poi perché l'ha rubata. Dice di averla presa vicino al cinema Argo, nel quartiere Tiburtino a Roma, vicino a dove abita. Dice di essere andato ad Ostia per accompagnare un compagno, poi ha visto i carabinieri, si è preso paura ed è scappato. Sanguina dalla testa. Perché sanguina? Perché ha battuto la testa contro il volante mentre stava scappando. E quell'auto? Di chi è quell'auto? Quell'auto appartiene a Pierpaolo Pasolini, un poeta, uno scrittore, un regista di cinema, uno famoso. Pino Pelosi ha rubato l'auto di un personaggio noto e viene trasferito al carcere minorile di Casal del Marmo. Prima però insiste perché i carabinieri tornino alla macchina a cercare alcune cose, un pacchetto di sigarette e un accendino, e anche un anello d'oro con una pietra rossa e la scritta United States Army. Ha anche il segno dell'anello attorno al dito e lo fa vedere ai carabinieri, che però non trovano niente. Poi Pelosi viene trasferito al carcere minorile e l'Alfa 2000 alla rimessa, e lì i carabinieri si accorgono che nella macchina c'è un maglione verde, un vecchio maglione usato e molto logoro. È sul sedile posteriore, assieme al giubbotto e al maglione di Pino Pelosi e ad altri indumenti. C'è anche un plantare, uno solo, per scarpa destra. Ricordiamoci di quel maglione e di quel plantare, perché saranno importanti. L'Alfa 2000 nella rimessa, il ladro in galera. Alle 3 di notte i carabinieri telefonano alla famiglia di Pino Pelosi per dirgli che il loro figlio è dentro per furto d'auto e che possono andarlo a trovare la mattina dopo al carcere minorile. Caso chiuso. Un caso risolto prima ancora che il furto si sia compiuto. E invece c'è ancora qualcosa. In carcere, appena arrivato, Pino Pelosi parla con il suo compagno di cella. È inutile nasconderlo, tanto prima o poi lo scopriranno. E così gli dice quello che ha fatto. Ha ammazzato Pasolini.
In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, È stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
Il corpo,
vero?
Sì.
A che ora?
Alle 6:30. Mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifugiatano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
Alle foci del Tevere, vicino ad Ostia, c'è una spianata in una zona che si chiama l'Idroscalo. È una zona popolare, un po' degradata, piena di casette abusive che sono poco più di baracche. Il corpo di quell'uomo è proprio lì, vicino ad una stradina sterrata che collega Ostia a Fiumicino, in mezzo ad un campetto da calcio chiuso da una recinzione. Vicino a quell'uomo, e sotto il suo corpo, ci sono ciocche di capelli, pezzi di legno imbrattati di sangue e anche un anello d'oro con una pietra rossa e la scritta United States Army. Poco lontano, vicino alla porta del campetto da calcio, c'è una camicia di lana, a righe, imbrattata di sangue, molto sangue, sul dorso e sulle maniche. E accanto all'uomo c'è una tavoletta di legno imbrattata di sangue e di capelli. E ce n'è un'altra, rotta in due pezzi, con sopra scritto Via dell'Idroscalo. Ci sono anche tracce di pneumatici che dalla porta del campetto arrivano fino all'uomo. E poi c'è lui, l'uomo, esteso in avanti, con la tempia e la guancia sinistre appoggiate sul terreno. Ha il braccio destro scostato dal corpo e quello sinistro sotto. Ha la canottiera parzialmente sollevata sul dorso, con un solo piccolo strappo, e ha i calzoni abbottonati alla cintola, con la cintura slacciata e la cerniera abbassata. Poi i carabinieri lo voltano sulla schiena. Quell'uomo è stato massacrato come difficilmente si può immaginare. È coperto di sangue, ha profonde chimosi ed escoriazioni al volto, alla testa, alle spalle e all'addome. Ha le falangi della mano sinistra fratturate e ha 10 costole spezzate. E poi ha profonde escoriazioni sul volto, col naso schiacciato verso sinistra. È stato massacrato, in un modo incredibile. I carabinieri lo sanno chi è quell'uomo, tutta l'Italia lo conosce. Ma c'è bisogno di un riconoscimento ufficiale, e uno di questi è quello di Giovanni Davoli, detto Ninetto, di professione attore. A domanda risponde: riconosco senza ombra di dubbio nel cadavere che mi viene mostrato e che si trova in località Idroscalo di Ostia, nelle vicinanze del campo sportivo, il mio amico Pierpaolo Pasolini. Quella della morte improvvisa di Pierpaolo Pasolini è una notizia che colpisce tutta l'Italia. Ai suoi funerali partecipa una folla imponente di intellettuali, attori, registi, scrittori, poeti, gente comune.
Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono 3 o 4 soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro.
Pierpaolo Pasolini è uno degli intellettuali più attivi del panorama culturale di quegli anni. Uno degli intellettuali più attivi e anche dei più originali. Un intellettuale di sinistra, vicino al Partito Comunista Italiano, ma anche molto critico nei suoi confronti. Un omosessuale che non fa niente per nasconderlo. È un uomo che lascia il segno, Pierpaolo Pasolini, uno che non passa inosservato.
Da cosa è stata caratterizzata tutta questa mia produzione in maniera assolutamente schematica e semplicistica? È stata caratterizzata prima di tutto da un istintivo e profondo odio contro lo Stato in cui vivo. Dico proprio Stato, intendo dire Stato di cose e Stato nel senso proprio politico della parola. Lo Stato capitalistico piccolo borghese che io ho cominciato a odiare fin dall'infanzia. Naturalmente con l'odio non si fa nulla, infatti non sono riuscito a scrivere mai una sola parola che descrivesse o si occupasse o denunciasse il tipo umano piccolo borghese italiano. Il mio senso di repulsione è così forte che non riesco a scriverne. Quindi ho scritto nei miei romanzi soltanto di personaggi appartenenti al popolo. Io vivo, cioè, senza rapporti con la piccola borghesia italiana, ho rapporti o con il popolo o con gli intellettuali.
Poeta, autore di romanzi come Ragazzi di vita e Una vita violenta, Pierpaolo Pasolini è uno degli scrittori più attenti alla realtà che cambia, soprattutto una realtà nascosta e poco raccontata come quella delle borgate, dell'emarginazione, di quello che una volta si chiamava il sottoproletariato.
Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze, mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura.
Poeta, scrittore e anche regista, autore di film che resteranno nella storia del cinema italiano, come Accattone, Mamma Roma, Uccellacci e Uccellini.
Ora io mi ho dato varie spiegazioni del perché io amo il cinema e sono passato al cinema. Una spiegazione è stata questa: ho voluto adoperare una tecnica diversa, spinto dalla mia ossessione espressiva, ma è una spiegazione sbagliata. Un'altra spiegazione è che io ho voluto cambiare lingua, abbandonando la lingua italiana, l'italiano, per una forma di protesta contro la lingua, cioè contro la società. Ma anche questo è probabilmente una spiegazione parziale. La vera spiegazione è che io, facendo il cinema, riproduco la realtà. Quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio umano, che è l'azione dell'uomo che si rappresenta nella vita, nella realtà.
Pasolini non è soltanto un poeta, uno scrittore e un regista. È anche un giornalista che scrive editoriali sul Corriere della Sera e che escono su una colonnina che ha sopra il titolo puntuale ed evocativo di Scritti Corsari. Pasolini è un osservatore dei costumi e dei cambiamenti della società, totalmente libero da pregiudizi e da vincoli con il potere politico. Uno che guarda, studia, osserva e poi dice quello che pensa, senza guardare in faccia a nessuno, con una sincerità assoluta, che proprio per questo viene da molti considerata scandalosa.
Un autore, quando è disinteressato e appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che insomma va bene per tutti. Quindi non appena apre bocca un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso sempre.
C'è un articolo che esce sul Corriere della Sera nel novembre del 74 e si chiama Il romanzo delle stragi. Io so, scrive Pasolini, so chi ha compiuto le stragi, chi ha coperto, chi ha depistato. Io so, scrive, perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto quello che succede, che coordina fatti anche lontani, che mette assieme pezzi disorganizzati e frammentari di un intero quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembra regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Un uomo così, se un uomo onesto e libero, è un uomo che dà fastidio. Un intellettuale così è un intellettuale scomodo.
Però ricordiamoci che lui non è stato semplicemente uno scomodo, è stato un fustigatore della società borghese dalle prime colonne del Corriere della Sera, il quotidiano della grande borghesia milanese, che evidentemente aveva bisogno di farsene dire queste cose.
Un intellettuale, uno scrittore, un regista, un poeta, massacrato così su quello spiazzo squallido dell'Idroscalo. E da un ragazzo di 17 anni. Sì, perché Pino Pelosi confessa subito, lo ha ammazzato lui Pasolini. E del resto, al volante della sua macchina, con quell'anello d'oro, con la pietra rossa e la scritta United States Army, trovato vicino al corpo di Pasolini, non poteva fare altrimenti. Ma come è successo? Ore 22:30, piazza dei 500 a Roma, proprio davanti alla stazione Termini. Mi trovavo con i miei amici Salvatore, Claudio e Adolfo. È Pino Pelosi, nella sua deposizione davanti al giudice e al capo della squadra mobile di Roma, Ferdinando Masone, che poi diventerà capo della polizia, a raccontare il suo incontro quella notte con Pierpaolo Pasolini. Ore 22:30. Pelosi è fermo assieme ai suoi amici davanti al chiosco di un bar quando si avvicina un Alfa 2000. Scende un uomo che va a parlare con uno dei ragazzi, Adolfo. Gli dice, ci facciamo un giro, e Adolfo ride, ma non ci sta. Allora l'uomo si avvicina a Pino e gli fa la stessa proposta. Vuoi venire a fare un giro con me che ti faccio un regalo? Pino è giovane, però è scampanato, come dice lui stesso. Non è uno che dorme. Capisce la situazione e sa che cosa vuole quell'uomo. Però accetta e sale con lui. Prima però torna nel bar, a consegnare le chiavi della sua macchina ad un amico. Dove vogliamo andare? Chiede Pino all'uomo. Dove vuoi tu? Risponde l'uomo. Pino ha fame, ma sono quasi le 11. È tardi per trovare qualcosa da mangiare, ma l'uomo lo porta in una trattoria, al Biondotevere, dove lo conoscono e sicuramente riapriranno la cucina per lui. E infatti tutti lo conoscono e lo salutano, perché quell'uomo è Pierpaolo Pasolini, uno famoso. Ma Pino non lo conosce, non l'aveva mai visto prima, per lui è soltanto Paolo. Pino mangia. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino e petto di pollo. Paolo no, beve una birra. Però intanto gli fa tante domande, si interessa, vuole sapere tutto di lui, chi è, cosa fa, come vive. Si interessa con curiosità, quasi con passione. Restano al Biondotevere fino alle 23:30, poi escono. Paolo fa benzina in un self-service e poi imboccano una strada che va verso Ostia. Paolo dice a Pino che vuole andare in un luogo isolato, faranno qualcosa e poi lui gli darà 20.000 lire. Ore 24. L'Alfa 2000 si apparta nel campetto da calcio, vicino alla porta. Inizia un rapporto sessuale che però si interrompe. È sempre Pino Pelosi a raccontare. A domanda risponde. Pino esce dalla macchina, si avvicina alla recinzione e quell'uomo, Paolo, lo segue. Vuole da lui qualcosa che Pino non vuole fare. E quando Pino si ribella, lui diventa violento. Prende un bastone e ha una faccia da matto che gli fa paura. Pino scappa e quell'uomo gli corre dietro. Pino ha un paio di scarpe con i tacchi un po' alti, come si usavano allora, siamo negli anni 70. Scivola e cade sulla schiena. È sempre Pelosi a raccontare tutto questo. A domanda risponde. L'uomo lo raggiunge e quando Pino cerca di divincolarsi lo colpisce alla testa col bastone. Pino scappa ancora e l'uomo lo colpisce di nuovo. Allora Pino vede per terra una tavoletta e la rompe sulla testa dell'uomo. Poi lo colpisce con due calci al basso ventre, gli afferra i capelli e lo colpisce anche in faccia con altri due calci, ma niente. Pino dice che l'uomo barcolla ma non si arrende, ringhia, ti ammazzo e lo colpisce con un bastone. Allora Pino perde il controllo e lo colpisce con la tavoletta finché Paolo non cade a terra. E poi? È sempre Pino a raccontare. A domanda risponde. Scappa verso la macchina portando con sé i due pezzi della tavoletta e il bastone insanguinato che getta vicino alla rete di recinzione. Poi sale in macchina e scappa con quella. Nell'andarsene sente l'auto sobbalzare, ma non sa perché. Sarà un'asperità del terreno, una conetta, una buca. Si ferma alla fine della strada, ad una fontanella, per sciacquarsi dal sangue, poi riparte. Ore 1:30, lungomare Duilio di Ostia. La gazzella dei carabinieri vede passare l'Alfa 2000 a tutta velocità e contromano e inizia l'inseguimento. A domanda risponde sempre le stesse cose, in 5 interrogatori, senza contraddizioni. Per la polizia è tutto chiaro e tutto semplice. Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da un ragazzo che aveva adescato per avere un rapporto omosessuale a pagamento. Caso chiuso. Una brutta storia, da dimenticarsi in fretta perché è sconveniente. Una storia che suscita attacchi e derisioni da destra, la parte politica che Pasolini aveva sempre attaccato più duramente, ma anche molto imbarazzo a sinistra e soprattutto nel Partito Comunista, che in alcuni casi prende le distanze. Del resto era già successo una volta. Il 26 ottobre del 1949, quando ancora viveva a Casarsa, nel Friuli, Pierpaolo Pasolini era stato espulso dal Partito Comunista di Pordenone per indegnità morale e politica. Secondo alcune voci raccolte in paese, i carabinieri avevano accusato Pasolini di essersi appartato con alcuni ragazzini. Un'accusa che poi era caduta.
il Partito Comunista, il comunismo in generale, ha un peccato originale, che è quello dell'omofobia. Hanno espulso Pasolini soltanto sulla base di una denuncia. Non hanno aspettato che ci fosse un pronunciamento della magistratura, ci fosse un inizio di indagine su questo fatto. È bastato che ci fosse una voce e questa voce fosse stata raccolta dai giornali di destra, per così dire, avversi al giovane comunista Pasolini, perché il Partito Comunista lo gettasse subito a mare.
Un intellettuale scomodo che non guarda in faccia nessuno, capace di capire i cambiamenti della società anche dalla scomparsa delle lucciole e di mettere in luce tutte le contraddizioni di quegli anni, anche se non sono politicamente corrette, anche se disturbano. C'è una poesia scritta da Pierpaolo Pasolini dopo gli scontri a Valle Giulia, a Roma, nel marzo del 1968. 4.000 studenti che vogliono occupare la facoltà di architettura contro i poliziotti della Cenere. La contestazione di sinistra contro la reazione conservatrice. Attenti, dice Pierpaolo Pasolini. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo per i poliziotti, perché i poliziotti sono i figli di poveri.
Pochissimi lo hanno amato per il suo valore, per ciò che era. È stato ovviamente un bersaglio da parte della destra, da parte della conservazione, da parte del mondo della destra cattolica, ma anche la sinistra non l'ha amato. Io ricordo le grandi polemiche che la stessa Unità faceva contro le prese di posizione di Pierpaolo. La difesa della polizia contro i sessantottini, la difesa del proletariato, del poliziotto proletario rispetto alla piccola borghesia studentesca, la scelta di stare dalla parte della polizia. Beh, io mi domando allora, in quei primi anni 70, chi poteva a sinistra fare una scelta di questo genere? Bisognava essere veramente, avere lo sguardo lontano nel futuro per capire e per cogliere nel giusto. Oppure l'omologazione tra destra e sinistra, tra i giovani, la indistinguibilità tra i giovani di destra e di sinistra, dal punto di vista estetico, i capelloni, e dal punto di vista culturale. Quindi, come dire, era un uomo oggetto di persecuzione continua, giudiziaria, politico, intellettuale, però la sua forza era talmente alta che, francamente, era il vero intellettuale di quegli anni, totalmente isolato e oggetto di continui attacchi che però non riuscivano a scalfire la sua presenza forte nella società italiana.
Da quando parte da Casarsa e arriva a Roma, da quando la sua voce comincia a farsi sentire a livello nazionale, Pierpaolo Pasolini subisce una vera e propria persecuzione giudiziaria. Soltanto per i suoi film viene denunciato 33 volte. Mamma Roma, La Ricotta, I racconti di Canterbury, il Decameron, Salò e le 120 giornate di Sodoma vengono accusati di offesa al comune senso del pudore, oltraggio alla religione, vilipendio, vengono censurati e sequestrati e poi sempre scagionati e dissequestrati. Pasolini parla della realtà del sud e il sindaco di Cutro, una cittadina in provincia di Catanzaro, lo denuncia per diffamazione a mezzo stampa perché ha parlato male della sua città. Viene addirittura accusato di aver rapinato un bar del Circeo, con i guanti, un cappello nero e un proiettile d'oro inserito nella pistola. Sciocchezze, assurdità, accuse che cadono.
Mi sembra invece più interessante dire qualcosa sul momento oggettivo di questo mio rapporto drammatico con la società. E allora dovrei dire che queste specie di persecuzione o di linciaggio nei miei riguardi sono dovute in Italia a due elementi della società italiana, cioè il moralismo e il qualunquismo.
Non è soltanto odiato e disprezzato Pierpaolo Pasolini, è anche amato e stimato da moltissime persone, da intellettuali, da scrittori, da lettori dei suoi libri, da spettatori dei suoi film, da persone che hanno letto le sue parole sul giornale o le hanno sentite in televisione. A qualcuno di questi, il mistero della sua morte, spiegato da Pino Pelosi, non basta. Per qualcuno, il giallo concreto della morte di Pierpaolo Pasolini non è ancora del tutto risolto. comincia Oriana Fallaci, che dalle pagine dell'Europeo esprime forti dubbi e forti critiche sulle indagini condotte dalla polizia. Lei e gli altri giornalisti dell'Europeo elencano gli errori che avrebbero penalizzato l'inchiesta. Quando la polizia arriva sulla spianata dell'idroscalo, alle 6.30 di quella domenica mattina, trova accanto al corpo di Pasolini una piccola folla di curiosi. Nessuno li allontana e gli agenti lasciano addirittura che verso le 9 un gruppo di ragazzini in magliette e calzoncini corti giochi una partita nel campetto, a pochi metri dal corpo di Pasolini, dicono i giornalisti, in una zona non interessata dai rilievi, dice la polizia. E poi i giornalisti accusano la polizia di non aver segnato correttamente i punti di ritrovamento dei reperti, come per esempio l'anello di Pelosi, che viene consegnato da un maresciallo in seguito. La macchina resta nella rimessa dei carabinieri per parecchi giorni e viene consegnata alla scientifica soltanto il giovedì. Il medico legale non arriva ad esaminare il corpo di Pasolini, la cui morte viene inizialmente attribuita a dissanguamento. Forse il caso sembrava troppo chiaro per richiedere indagini accurate, ma per Oriana Fallaci e gli altri giornalisti dell'Europeo la spiegazione non è così semplice. Salta fuori un testimone che racconta ai giornalisti di aver visto Pasolini e Pelosi entrare in una baracca assieme a due motociclisti che poi avrebbero inseguito Pasolini fino al campetto, colpendolo con una catena. Arriva un altro testimone, un omosessuale che frequenta il giro della prostituzione e che dice, sempre ai giornalisti, che Pasolini sarebbe stato ucciso perché stava facendo troppe domande sul racket dei ragazzi di vita. C'è un altro testimone, il ragazzo che sa, lo chiama la Fallaci. Il ragazzo dice ai giornalisti che Pasolini sarebbe caduto in una trappola organizzata per rapinarlo e sarebbe stato ucciso perché aveva reagito. Gli volevano rubare il portafoglio, dice il ragazzo ai giornalisti, prima di scappare via. Sono strane testimonianze. Non reggono molto neppure quelle. I testimoni individuati dalla polizia ritrattano. Uno fa risalire le sue informazioni a fonti parapsicologiche. Di altri, la Fallaci e i giornalisti non vogliono rivelare l'identità. A parte queste indagini e queste rivelazioni, qualunque cosa significhino, la spiegazione della morte di Pasolini, data da Pino Pelosi, non convince tutti. Soprattutto la cugina Graziella, con la quale Pasolini divideva l'appartamento, la sua amica Laura Betti, gli avvocati Nino Marazzita e Guido Calvi, si costituiscono parte civile per seguire le indagini e il processo. Nelle dichiarazioni di Pino Pelosi ci sono molte cose che non quadrano. Torniamo indietro allora. Andiamo a quel 2 novembre 1975. Torniamo all'inizio, a quando Pierpaolo Pasolini è nell'Alfa 2000, in Piazza dei 500, davanti alla stazione. Torniamo indietro ancora. Ore 21:30. Pierpaolo Pasolini è in un ristorante del quartiere San Lorenzo, il Pomidoro, e sta cenando assieme al suo amico Ninetto Davoli e alla moglie. Ninetto è stato uno dei protagonisti dei film di Pasolini e gli deve chiedere consigli su una sceneggiatura che sta scrivendo. Prima di quello però, prima della cena, è successo qualcosa.
Quella sera arrivò verso le 9, arrivò da solo e c'erano intorno alla sua macchina 4-5 ragazzi. Lui aveva un'alfetta grigia di quelle basse. E praticamente mi domandò se poteva cenare. Io con l'amicizia che c'era gli dissi: ma che scherzi, per qua fermi. E poi arrivò Ninetto Davoli con la moglie e le figlie. Era una serata di quelle, come si dice, un po' nervose per lui. Lo vidi che non c'aveva un'armonia, era molto cupo, molto. E come entrò, dopo due minuti mi disse subito: alto, vattene da sto paese. E io gli feci: per pa, mando vado, io so fa solo gli spaghetti. Dico: non c'ho sta possibilità come te che sei un regista, dannate qua della. Dice: perché i cretini gestiranno anche la tua vita.
Chi erano quei ragazzi con cui Pasolini ha parlato prima di entrare nel ristorante? Non lo sappiamo. Lasciamoli perdere, almeno per adesso. Pasolini ha fretta, ha da fare e se ne va. Carica Pelosi alla stazione. Ma prima di andare con lui, Pino torna indietro nel bar per consegnare le chiavi della sua auto. Ricordiamoci anche di quello. Sulla base della perizia di parte, eseguita dal professor Faustino Durante, dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Roma, emergono altri particolari importanti. Pierpaolo Pasolini è morto perché l'Alfa 2000 gli è passata sopra, schiacciandogli la cassa toracica e facendogli scoppiare il cuore. Prima però è stato massacrato. Con che cosa? Con quel bastone verde, così fragile e fradicio di umidità come è stato ritrovato? Oppure con quella tavoletta, anche quella così fradicia da spezzarsi al primo colpo?
Pierpaolo è stato colpito con corpi contundenti, molto pesanti, che non sono stati rinvenuti. Sono stati rinvenuti soltanto piccole tracce di bastoni di legno praticamente infraciditi e quindi assolutamente incapaci di poter dare quel colpo violento, per esempio alla testa, con cui è stato colpito. Non furono trovati neanche questi corpi contundenti, quindi chi lo ha colpito e ha portato via questi corpi.
La camicia di Pasolini, imbrattata del suo sangue, è stata ritrovata dietro la porta del campetto, molto lontano dal punto in cui è stato ritrovato il corpo di Pasolini. Se le cose sono andate come ha detto Pelosi, con Pasolini che lo insegue e poi cade a terra in seguito alla colluttazione, quella camicia laggiù come c'è finita? E non c'è solo la camicia laggiù, ci sono anche molte impronte di scarpe dalla suola gommata, che non corrispondono né a quelle di Pasolini né a quelle di Pelosi, e neppure a quelle dei ragazzini che sono andati a giocare nel campetto e che arrivano molto tempo dopo i rilevamenti. Poi c'è l'anello di Pelosi. Pelosi dice di averlo perso in seguito alla colluttazione, però quello è un anello molto stretto e sembra difficile che le cose siano andate così. Pino Pelosi. C'è anche qualcosa che non torna riguardo a lui. Le ferite, intanto. A parte quella escoriazione alla testa, Pino Pelosi di ferite praticamente non ne ha. Eppure Pierpaolo Pasolini era un uomo forte e dinamico, uno che faceva sport, che giocava regolarmente a calcio, uno che in una colluttazione avrebbe saputo come difendersi. E Pino Pelosi non è un gigante, è un ragazzo di 17 anni, di 1,71 di altezza e 60 kg di peso. Eppure Pasolini è stato massacrato.
Chi è che lo colpì? Io sono convinto e sostengo, lo posso sostenere ancora oggi, che non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue, fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi, che racconta questa colluttazione avuta con Pierpaolo, non aveva sui suoi vestiti e sul suo corpo la minima traccia di sangue, non una goccia di sangue era sul corpo di Pelosi. Questo significa che Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo e non ebbe colluttazioni con Pierpaolo Pasolini.
È vero, non mancano solo le ferite su Pelosi, manca anche il sangue. Pasolini è stato massacrato, è coperto di sangue e così dovrebbe essere anche Pelosi, che ha lottato con lui. Se non sulle mani, che dice di essersi lavato nella fontanella in fondo alla strada, almeno sui vestiti. Poco sangue su Pelosi, pochissimo dentro la macchina. Ma fuori c'è una macchiolina sul tetto dell'Alfa 2000, come se qualcuno ci si fosse appoggiato con la mano per aprire la portiera. Chi? Non certo Pasolini. Ed è difficile che lo abbia fatto Pelosi. La portiera, infatti, è quella di destra, quella del passeggero, non quella da cui si entra per guidare. Ci sono ancora due cose, due elementi. Uno è il maglione verde trovato sul sedile posteriore dell'Alfa. Quel maglione non apparteneva né a Pasolini né a Pelosi e non è neppure uno straccio che serviva per pulire la macchina. È usato, è logoro, ma è di qualcuno. Chi? L'altro elemento è il plantare. Quel plantare non lo portava né Pasolini né Pelosi. Di chi è? Cosa significa tutto questo? Per la parte civile, per gli avvocati Calvi e Marazzitta, significa una cosa sola. Che Pino Pelosi, quando Pasolini è morto, non era solo.
Quindi la tesi è che vi erano altri. Sono certo che Pelosi non li conosceva, sicuramente Pelosi non aveva nessun rapporto con questi, altrimenti quelle poche indagini che furono fatte avrebbero in qualche modo ricostruito questo rapporto.
Secondo la parte civile, Pino Pelosi forse non partecipa neanche all'omicidio. Arrivano altre persone che trascinano fuori Pasolini dall'auto e lo aggrediscono. Lo picchiano, lo colpiscono con oggetti contundenti, lo colpiscono al basso ventre mentre lo tengono, come gesto di disprezzo. Pasolini cerca di scappare, si toglie la camicia, si asciuga il sangue e poi cade in mezzo al campo. I suoi aggressori se ne vanno, Pelosi monta in macchina per scappare e facendo manovra passa sul corpo di Pasolini, probabilmente senza volerlo, e lo uccide. È possibile, ma perché? Per motivi politici, dice la parte civile. Però bisogna intendersi in che senso.
Dopo 25 anni credo che sia giusto dare una lettura diversa di questo processo e della morte di Pierpaolo. Io sono convinto che sia stato un delitto politico, certamente un delitto politico sui generis, particolare, tra virgolette. Per capire la politicità di quell'evento credo che bisogna riportarsi a che cosa avveniva a Roma, in Italia, in quel novembre, dicembre, quel tardo autunno del 75. Era la stagione del terrorismo, vi erano morti quasi ogni giorno. Nei giorni precedenti la morte di Pierpaolo vi erano stati due assassini, di un giovane di sinistra e di un giovane di destra. Quindi era un clima molto duro, molto feroce, di scontri politici. Pierpaolo era un bersaglio naturale.
Il primo processo per l'omicidio di Pierpaolo Pasolini si conclude il 26 aprile del 1976 presso il Tribunale dei Minorenni di Roma. Inizialmente il rinvio a giudizio è per Pino Pelosi, da solo, come autore unico dell'omicidio, senza complici. Ma poi, durante il processo, il tribunale accoglie le tesi della parte civile e condanna Pino Pelosi a 9 anni, 7 mesi, 10 giorni di reclusione e 30.000 lire di multa per atti osceni, furto aggravato e omicidio volontario, attenzione, col concorso di persone rimaste ignote. L'imputato e il procuratore generale si appellano. Il 4 dicembre del 1976 la sezione per i minorenni della Corte d'Appello di Roma assolve Pino Pelosi dall'imputazione di atti osceni e furto aggravato, ma conferma la condanna per omicidio. È stato lui ad uccidere Pierpaolo Pasolini, ma da solo, senza concorso di ignoti. Il 26 aprile del 1979 la Corte di Cassazione conferma la prima sentenza, ma ritiene poco probabile il concorso di ignoti. Caso chiuso. Tanti dubbi, ma caso chiuso. Come succede spesso a un delitto italiano, come lo chiamerà un bel film di Marco Tullio Giordana, Pasolini, un delitto italiano.
Discussi un po' con quelli del PC perché dissi che a loro gli era scomodo come personaggio per la vita sua privata. Allora mi permisi da dire, dico, voi non avete, il partito non gli è stato addosso come quando succede una cosa a un personaggio importante come era uno scrittore. Ma no, mi trovarono delle scuse, ma la verità era quella, lui era omosessuale e pertanto il partito non gli faceva piacere questa cosa. E in Italia si devono sognare ancora di averci un uomo dell'intelligenza così. Riescono solo a condannarlo per la vita sua privata, solo quello riescono a fare, non sono buoni a fare altro. Ma tutto quello che ha detto sono tutte verità sacrosante.
È vero, Pierpaolo Pasolini è uno di quegli intellettuali che lasciano il segno. Le sue riflessioni, espresse con le parole secche di un saggio, oppure con quelle poetiche di un verso, o nell'immagine di un film, hanno quasi 30 anni, eppure mantengono ancora una straordinaria attualità. Verrebbe da chiedersi che cosa pensa adesso Pasolini della televisione, della globalizzazione, della situazione politica. Ne aveva già parlato quasi 30 anni fa.
Perché cosa ci trova di anormale?
Perché la televisione è un medium di massa. Il medium di massa non può che mercificarci e alienarci.
Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no?
No, non è vero.
Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole.
No, non posso dire tutto quello che voglio.
Lo dica.
No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, so oggettivamente, di fronte all'ingenuità diciamo, o la sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.
Mi pare che lei non creda più ai partiti. Che cosa ha da proporre in
no,
cambio?
No, perché se lei mi dice non credo più ai partiti, mi dà del qualunquista, io invece non sono qualunquista. Ho tendo più verso una forma anarchica che verso una scelta ideologica di qualche partito, questo sì, ma non è che non credo ai partiti, ecco. Poi non è affatto vero che non credo nel progresso, io credo nel progresso, non credo nello sviluppo, e nella fattispecie in questo sviluppo. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni.
è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, parire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Perché è morto Pierpaolo Pasolini? Le ipotesi restano aperte. Ucciso da un ragazzo di borgata, così simile ai ragazzi di Vita di cui aveva già scritto, durante un rapporto omosessuale clandestino. Ucciso da lui da solo. Oppure ucciso da altri che volevano dare una lezione ad una persona come lui, omosessuale e di sinistra, da tirare in trappola. Pino Pelosi viene avvicinato da Pasolini. Torna al bar per consegnare le chiavi e intanto avverte gli amici, anche loro ragazzi di borgata così simili ai protagonisti dei suoi romanzi, che lo seguono, lo tirano fuori dalla macchina e lo massacrano, spinti da quella violenza cieca della nuova gioventù che Pasolini aveva già descritto. Spinti dall'odio, anche politico, nei confronti di uno come lui, omosessuale e anche comunista. Oppure un omicidio con premeditazione, compiuto da chi coordina l'azione, chi aspetta un'occasione come quella e quando arriva chiama raccolta la gente e ordina il massacro, perché quello è un intellettuale scomodo, uno che dà fastidio, uno che non deve esserci più.
Ma che dietro la morte di Pasolini ci sia stato un complotto o che permanga un mistero, io non ho mai creduto. Ho sempre pensato che fosse uno dei tanti incidenti, delle manifestazioni di violenza dell'ambiente omosessuale. Quello che mi ha sorpreso è che Pasolini è stato, per così dire, il primo teorico, quello che ha descritto minuziosamente come sarebbe scattata la violenza giovanile, come sarebbe maturata sul cinismo delle classi egemoni sotto questo cinismo, questo affarismo, ci sarebbe stato un dilagare di violenza nelle persone prive di cultura e specialmente nel popolo, ecco. E Pasolini è rimasto vittima proprio di questa violenza da lui teorizzata.
Il mistero rimane ed è destinato a restare tale finché qualcuno non parla, ma a questo punto è difficile che accada. Il mistero più grande però è proprio lui, Pierpaolo Pasolini, un uomo contraddittorio, discusso, amato, odiato, imbarazzante anche per la sua fine, anche quella così contraddittoria. Un uomo capace di raccontare l'oscenità senza essere osceno, di criticare, di analizzare, di colpire, ma di farlo sempre come se fosse un profondo atto d'amore. C'è, per esempio, un reportage fatto per il cinema.
Sentiamo un po' cosa sanno dirmi questi malandrini. Senti, tu sai dirmi come nascono i bambini, lo sai dire? Se me lo dici bene, guarda, ti faccio un bel regalo. Dillo a te.
Dalla pancia.
Come dalla pancia?
Dalla pancia.
Lo fiore. La lavatrice porta il fiore nella borsa.
Sono interviste fatte lungo tutta l'Italia, a gente di tutti i generi e di tutte le classi sociali, a operai, a studenti, a militari, a prostitute, su argomenti per allora scabrosi come l'educazione sessuale, il divorzio, l'omosessualità.
Allora, tu pensi che una donna deve arrivare vergine nel matrimonio o no?
È vergine non ci arriva mai.
Un po' più di libertà l'uomo lo deve avere.
Ma perché?
Come perché? Perché è uomo.
Secondo me la donna più che altro è evangelica.
Non capisco.
Una donna, insomma, angelicata, va bene? Intesa come la intendeva Dante, per noi calabresi.
Il matrimonio ha risolto completamente per lei i problemi del sesso?
Sì, io sono soddisfattissima e lo rifarei a tutte loro, sa?
La gente risponde come risponde la gente, soprattutto quella di allora. Ma è incredibile vedere con quanta delicatezza, con quanto interesse e con quanta passione Pasolini porta avanti la sua inchiesta. Con quanta tenerezza riesce a chiedere ai bambini come nascono i bambini, con quanta ingenuità di poeta. Il reportage si chiama Comizi d'amore e infatti sono proprio questi, comizi d'amore. È uno strano mistero quello di questo delitto, e non soltanto perché è un giallo ancora in parte irrisolto, ma proprio perché c'è lui, Pierpaolo Pasolini. Come diceva Alberto Moravi ai suoi funerali, è morto un poeta.
Grazie per aver scelto di ascoltare Blu Notte Misteri Italiani. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a condividerlo sui tuoi profili social taggando la pagina ufficiale del podcast. Puoi trovarlo su Twitter, Instagram e anche su Telegram. Inoltre, se stai ascoltando questo episodio su Apple Podcast, ti invito a spendere un minuto del tuo tempo per lasciare una breve recensione in fondo alla pagina del podcast. Si tratta di un piccolo gesto che però aiuta immensamente la diffusione di questi contenuti. Il mio nome è Michele Dinnella e come ogni settimana ti saluto e ti do appuntamento martedì prossimo alle 7 per la prossima puntata di Blu Notte Misteri Italiani.